Hai voglia di popcorn?
No, ho voglia di Pixel.
Di Pixel?
Ma sì, nel nostro programma trovi news, classifiche e molto altro sul mondo del cinema e dei videogiochi.
Io sono Marco.
E io Alessandro.
Pixel e Popcorn.
E bentornati amici ascoltatori su Pixel e Popcorn. Io sono Alessandro.
E io sono Marco. Siamo alla quarta puntata. Ci crederesti che ci saremmo mai arrivati alla quarta puntata?
Sì, devo essere onesto. Ho avuto molta fiducia nel nostro
bene,
progetto.
Bene, io no. Ce l'hai messa tutta la fiducia nel progetto.
Non va bene questa cosa. E fu così che divenne il villain principale. Perché il nostro microtema... Mamma mia, ma lo vedi cosa ti porto io? Contenuto. Il nostro microtema di oggi sono gli antagonisti, e qui possiamo in realtà aprire un dibattito molto grosso sugli antagonisti, perché sia nel mondo dei videogiochi che nel mondo del cinema di antagonisti ne abbiamo visti tantissimi,
alcuni di vario tipo, anche
alcuni memorabili e alcuni un pochino meno,
giusto un cicinino,
però noi non facciamo distinzione.
No, le faremo invece,
scusate. Prego Marco.
Inizio io?
Inizi tu.
Ok, allora, inizio io con le mie delusioni riguardo gli antagonisti. Ho fatto... aspettate, prendo la lista. Ok, ecco, ci sono. Perché? Allora, la prima delusione riguardo antagonista è Samara del film The Ring. Perché?
Wow.
Perché basta semplicemente buttarla sul... rigettarla sul pozzo. Questo
sì, in effetti ci ho sempre pensato io quando ho visto il film. Ho detto, ma perché non fa...
Perché? È quello il problema. C'è Samara, come la risolviamo? La butti sotto il pozzo, lo richiudi, problema risolto. Ma
sì,
in realtà è un pelino più complicata di così. Poi uccide in una maniera abbastanza brutale, quindi gli diamo comunque
un bel 8.5.
Sì, si può dire di sì, dai. No, non volevo dare i voti, però va bene, ok. Comunque, prima Samara, poi l'altro è It.
Okay.
Degli ultimi film, che anche questo ho già nominato nelle altre puntate, ma mi ha deluso perché It praticamente è non avere più paura di It, o non avere più paura per
sì.
sconfiggere It. Ora,
essenzialmente quello, sì.
Esatto, e un po' mi ha deluso perché io mi aspettavo una grande cosa, comunque te lo presentano anche qui come un grande mostro, come lo risolvo, oddio, così, no, basta che non hai più paura, va bene, allora vado in terapia un paio di mesi, la risolverò questa paura, no? Non funziona così, però.
No, non funziona.
Non funziona così. Vabbè, comunque mi ha deluso anche più forse per il film, vabbè. E poi, per ultimo, non so se tu questo film lo hai visto, Winnie the Pooh, il film.
Te ce l'hai con sto Winnie the Pooh?
Ah,
guarda.
Ce l'ho con però... questo Winnie the Pooh, perché poteva anche essere una bella idea.
Ma lo so, perché io l'ho visto questo film. La scorsa puntata...
L'ho già nominato, è vero, anche questo l'ho già nominato.
Non mi ricordo se ho detto che l'avevo visto o non l'avevo visto, però dopo ci ho ripensato e io effettivamente l'ho visto quel film, me lo ricordo molto bene e io ammetto che aveva del potenziale, solo che è stato un po' sprecato.
È stato fatto male, a me ha deluso, vabbè, tutto il film ha deluso, già che avessi delle aspettative, sì vabbè, è un po' un eufemismo, però avevo delle aspettative su Winnie the Pooh. Mi ha deluso.
Ti ha deluso?
Perché non ha trama. Come mi ha deluso in realtà anche Terrifier. Il clown, non mi ricordo come si chiama.
Non lo
vabbè,
so.
Il clown di Terrifier. Perché mi deludono? Perché sì, uccidono in una maniera brutalissima. Ma il perché? Io voglio sapere il perché. Io voglio sapere la storia di questi personaggi. Adesso io il terzo di Terrifier non l'ho visto. Però sui primi due non c'è la spiegazione, giusto? Di sì, così.
Volevo citarti una frase dal film di Il Cavaliere Oscuro, dove c'è Alfred che dice a Bruce Wayne che non ci sono sempre uomini cattivi, ci sono anche uomini che vogliono vedere il mondo bruciare. Insomma, non hanno una motivazione dentro per fare certe cose. Quindi,
questo è vero. Come un altro personaggio con questa teoria è molto più piccolo, però sulla serie Gumball, la moglie del signor Robinson,
la signora Robinson.
Lei è cattivissima, non c'è motivazione, esatto. Però non so perché, su un film, se tu mi ci basi un film, io voglio sapere il perché questi sono cattivi, lo voglio sapere.
Che è anche giusto, perché
quindi mi hanno deluso per debolezza o cose, mi hanno deluso. Pareri personali, per favore non mi linciate. Se
adesso la porta qui Dolce Forconi
tengono, no, il mio personaggio preferito, non capisci niente, vai a quel paese.
Ovviamente. E va bene, io invece prendo la palla al balzo e vi porto, diciamo, in realtà delle news, se così le vogliamo chiamare, in realtà è più delle uscite che io in realtà vi consiglio, ovvero cari giocatori, se non sapete bene che cosa provare, ovviamente si parla sempre di se e forse, quindi se volete, se non li avete ancora giocati, io vi consiglio per i suoi antagonisti, memorabili soprattutto, i due giochi di Spider-Man, ovviamente di PlayStation, quindi marca Sony Insomniac.
Ah no, pensavo fosse Microsoft.
No,
no.
Battutona.
Sì, mamma mia.
ma secondo me un giorno arriverà su Game Pass, secondo me arriverà.
Beh, questo è un altro discorso, andiamo avanti.
Però io ve li consiglio perché i due, oltre che a me personalmente, sono piaciuti tantissimo. Anche se ammetto, io ho preferito il primo di Spider-Man, anche se il secondo aveva le caratteristiche del simbionte, c'era Venom che è il mio antagonista preferito, ma questi sono altri discorsi. Però io ho preferito il primo per tantissimi motivi. Io vi consiglio la saga di Insomniac e di Spider-Man perché ci sono degli antagonisti presi appunto dai fumetti dell'Uomo Ragno che sono secondo me molto iconici, a partire dai Sinistri 6 del primo gioco, con Scorpione, Rhino, c'era Electro, Vulture, Mister Negativo e Dr. Octopus, tanta roba. Oltre anche ad altri che si aggiungono nel corso del gioco, come Mr. Hammer, quindi poi dopo anche altri come Felicia, la gatta nera.
Io sto annuendo perché non lo conosco.
Maledizione. e quindi molti altri. Ma nel secondo si ha ovviamente come antagonista principale Venom, e quindi il simbionte, con vabbè tutto quello che poi ne deriverà, non facendo spoiler perché ovviamente non so se qualcuno di voi l'ha già giocato il secondo, ma c'è anche Kraven il Cacciatore, che tra l'altro, collegandomi ai film, sta avendo un film tutto quanto suo Kraven il Cacciatore, cioè è stato annunciato, e io sono curioso di andarlo a vedere perché comunque a me Kraven tra i nemici di Spider-Man è uno dei pochi che mi ha sempre stuzzicato l'interesse, perché sostanzialmente, a parte vabbè nei cartoni, nei fumetti anche, ma anche nei videogiochi, cioè, prende diciamo dei poteri speciali e un po' va un po' rovinando quello che in sé è Kraven, che in sé per sé è un uomo cacciatore che comunque sa il fatto suo, però comunque sì, ecco, mi ha sempre stuzzicato un po' l'interesse.
Quindi
di altri...
lo possiamo mettere tra le tue scoperte?
Sì, ma scoperte in realtà ne ho fatte molte altre, tra cui e qui veramente ho paura a dirlo perché temo veramente che qualcuno mi rincorrerà per macerato dopo quello che ho detto.
Ok, perfetto.
Però una delle mie scoperte più grandi nel mondo dei videogiochi è stato Sans in Undertale. Ora, so bene che molti di voi, sentendo sta cosa, diranno: ma che cosa stai dicendo? Sans non è un cattivo.
Lo direbbero in maniera più volgare,
sì,
ma
vabbè,
noi non lo possiamo
adesso non
dire.
Possiamo dirlo. Però diciamo che, ragazzi, Sans non è un cattivo fino a un certo punto, nel senso siamo noi che decidiamo come approcciare il gioco, lo sapete molto bene. Undertale possiamo scegliere se fare una run, quindi proprio fare la storia senza uccidere nessuno, e quindi fare la Pacific Run. E quindi Sans non sarà un cattivo, oppure se facciamo la Genocide invece ci sarà una delle boss fight più belle che io abbia mai fatto.
Beh, però questo qui vuol dire che diventa cattivo per mano tua.
Più che altro non diventa cattivo, cioè sta affermando te che saresti il cattivo del gioco, perché sostanzialmente tu sei venuto lì nel mondo dei mostri, ma loro non ti hanno fatto niente.
Quindi
sei tu,
tu
che
dici, tu vieni a casa nostra,
rompi tutto,
ma chi te conosce?
Chi te conosce?
Ma che siamo amici, io e te, no?
Però con questa cosa del chi te conosce è molto più cattivo, perché la boss fight di Sans è una delle più difficili del gioco, dopo quella di Flowey, che pure quella è stata abbastanza potente. Però okay, insomma, se lo sapete, lo sapete. E poi invece io vado avanti con Call of Duty Modern Warfare 2, e qui in realtà non credo di avere problemi a dirlo, perché posso tranquillamente dirlo senza aver problemi di gente che mi rincorre macerata. Il generale Shepard è uno dei più grandi traditori della storia dei videogiochi, perché il nostro generale, da che amico ma soprattutto capo che coordina le nostre missioni, oltre ad aver ucciso Ghost, e quindi già questo ha lasciato molto...
Per chi non lo sapeva è uno spoiler, ma vabbè,
ormai l'ho detto. No, mandava spiegato, perché altrimenti non si capiva perché questo è impazzito.
Beh, questo programma è un po' spoileroso.
Però ecco, diciamo che nella missione dove uccide Ghost e poi vabbè termina anche noi, diciamo che quella scena io ce l'ho proprio indelebile, capito? Cioè non riesco a scordarmela, perché purtroppo oltre alla chiamata del capitano Price, che arriva troppo tardi di tipo 10 secondi, ma vabbè, che ci avete appunto di Shepard che è il nemico, ma poi cioè un personaggio che sostanzialmente c'è stato e non c'è stato quasi mai sulla trama principale. Cioè noi sappiamo che c'è perché stava dietro, ma poche volte ci ha parlato, comunque c'è stato.
Invece quando, nei momenti in cui c'è,
però posso dirti che nei momenti in cui c'è stata nella storia di Call of Duty ha fatto il suo, perché cioè comunque ci aiutava, coordinava le missioni, comunque era un generale dell'esercito americano che poi dopo si scopre essere uno dei più grandi traditori.
Un gran figlio
di
non posso dirlo.
Si può dire.
Cioè, sono antagonisti, si possono un po' criticare.
Come
così.
Possiamo in realtà, come in molti in realtà hanno criticato Lucy Stillman in Assassin's Creed. Lucy che...
In quale Assassin's...
Assassin's Creed dall'1 a in realtà tutta la Ezio Collection. Okay. Perché, allora, noi facciamo... prendiamo atto che Lucy Stillman in realtà molti ancora pensano che non sia una traditrice, ma io sono della parte invece che pensa che lo sia, perché sostanzialmente ha fatto il doppio gioco con noi per tutto il tempo di Assassin's Creed. Il nostro povero Desmond, che è prigioniero dell'Abstergo, vede Lucy come l'unica speranza di sopravvivenza, e poi in realtà in un certo momento in Assassin's Creed 2 è sempre così, dato che ci fa scappare da dove eravamo prigionieri e ci fa ripercorrere poi, oltre che la vita di Altair e poi di Ezio Auditore, ci porta poi a scoprire uno dei segreti dei Templari per cercare appunto di essere in vantaggio. E dopo però si scopre che in realtà Warren Dickman, che sarebbe lo scienziato che ci teneva in ostaggio, quindi un Templare, sapeva tutto tramite Lucy. E quindi a un certo punto Desmond la uccide. Perché appunto
non mi hai lasciato altra scelta.
No, ma più che altro perché nonostante Desmond non lo volesse fare, perché comunque sia, secondo me anche un filone di sentimento c'era tra i due, però arrivati a quel punto è difficile. Allora, in realtà la scelta di Lucy di fare questa cosa qui, non capisco se è più una cosa di sopravvivenza o di lavaggio del cervello vero e proprio, però ti posso dire che ci sono rimasto tanto tanto male, perché è proprio una di quelle prese in giro brutte, ma brutte proprio, che ti lasciano una mano in bocca, oltre che una cattiveria, perché voglio dire, è stata proprio infame.
Ma sai che, a proposito, adesso mi è venuta così all'improvviso, riguardo personaggi che tradiscono, che
vai,
quindi possono essere considerati un po' antagonisti, in un film che è stato particolarmente, come si dice, poco considerato, ecco.
Sì.
Ovvero Una donna promettente, che è uscito qualche anno fa ormai, dove praticamente questa ragazza aveva una migliore amica che è stata violentata,
okay,
purtroppo si è tolta la vita, e quindi questa ragazza cerca di scoprire chi sono stati le reali persone che lo hanno fatto in un ambiente universitario. Conosce un ragazzo che fa già questa università, se ne innamora, tutte cose così. Poi il film così all'improvviso ti butta che lui era tra i ragazzi che violentò questa, quindi lì si vede proprio il crollo sia tuo personale, perché questa ragazza soffriva tanto, dici finalmente torna a vivere. No, non torna a vivere, perché l'unica cosa che gli aveva dato un po' di vita te la smontano. E poi la cosa che fa un po' più arrabbiare in questo caso è che lui cerca di negare, ma potrai mai perdonare, e quella fa no, non ti perdono, no, non, perché dovrei perdonarti? Qui mi è venuta così all'improvviso,
no,
non volevo parlarne.
Ma è interessante perché mi ha ricordato il primo Life is Strange, dove si scopre, spoiler alert, dove si scopre che poi chi rapiva le ragazze, le drogava e faceva le foto poi dopo e così,
era
il professore.
Che non ricordo il nome.
Nemmeno
adesso.
Io, però forse...
Il professore di fotografia.
Esatto,
era.
Cioè è stata un colpo, è stato uno dei pochi colpi di scena che ci sono rimasto come a dire, ma effettivamente ci sono rimasto male, non avrei mai pensato che fosse lui, sarò sincero, perché... Durante la mia prima volta su Life is Strange avevo dei dubbi su chi potesse essere che coordinava tutte le cose brutte che succedevano nella scuola di Max.
Sì, anche perché la storia forse un pochino tende a farti credere che sia una determinata persona, un determinato personaggio, che poi in realtà non è.
No, ma più che altro è fatto apposta, perché il professore, diciamo, tra virgolette, figo, amicone, amichevole, sorridente, solare, giovane... E soprattutto non pensa, ma cavolo, è uno dei pochi che veramente gli frega della ricerca che Max sta facendo sull'amica di Chloe.
Esatto. E poi invece questo cosa ci insegna? Qual è la morale? Mai fidarsi dei professori buoni. No, non è vero, non è questa la morale.
Abbiamo
però
smontato un po' tutto.
Esatto, uno dice, ma come, se quelli buoni no, ma quelli come? Cattivi no, chissà. È come i vicini. Quando ci sono i vicini serial killer, le persone dicono che salutava sempre, era sempre così gentile.
Sempre, sì.
Meglio fidarsi dei vicini
che non salutano,
che non salutano, che sono pure antipatici, però sai che non ti faranno mai del male.
Che poi tra l'altro questa è una cosa divertente, ma cioè, sembra un cliché ma non lo è, perché poi dopo sempre su Life is Strange chi ci viene a salvare? Il patrigno di Chloe.
Era un personaggio negativo per non dire altre cose.
Esatto. Si comportava un po' male sia con Max che con la figlia adottiva. E poi gran pezzo di poliziotto che ci viene a salvare e ci fa.
Esatto.
Cioè, è stato un gran bel colpo di scena.
Quindi
anche
questa
quello
qui conferma di quello che
sì.
Non fidarsi delle persone gentili.
No, mai.
Vabbè. Comunque, tornando invece ai personaggi.
Sì.
Ho fatto la top dei miei personaggi con il diavolo in corpo.
Mannaggia, dimmi
proprio
un po'.
Cattivissimi.
Proprio cattivi, cattivi.
Che in realtà so che l'hai fatta anche tu, però
sì,
voglio iniziare prima io. Allora, il primo che voglio mettere è Misery, del film Misery non deve morire.
Sì.
Che è grandissimo film degli anni del 90, mi sembra, con
sì,
Katie Bates protagonista, che per chi non l'ha visto, una grandissima fan di uno scrittore della sua saga di libri. Questo scrittore fa un incidente, lei se ne prende cura, legge l'ultimo libro, non gli piace, tu adesso resti qui. Io ti ferisco, tu resti qui in prigioniero fino a che tu non fai il finale che ti dico io.
Mamma.
E se non lo fai come dico io, ti ammazzo.
Bene.
Chiaro? Sono stata chiara? Bene.
Chiaro.
Questa è la cosa. Poi ovviamente lei era anche infermiera, quindi all'inizio doveva curarlo, non lo fa, lo tiene sempre più malato per non poterlo.
Mai fidarsi delle infermiere.
Mai fidarsi delle infermiere. Ah no, di questa non di sicuro l'infermiera. Poi un altro personaggio sono tutta la famiglia del film Parenti Serpenti, che è un film italiano.
Sì.
Lo conosci?
Sì, sì, sì.
Per chi
sì,
non lo conoscesse, in breve, perché sono delle bestie di Satana queste persone.
Cattiveria.
Genitori anziani, tre figli, se non sbaglio, con le relative famiglie. Questi genitori anziani dicono: noi siamo troppo vecchi per vivere da soli, vogliamo venire a vivere a casa di uno di voi. Scegliete voi chi, non c'è nessun problema. Nessuno dei tre voleva, cosa fanno? Ammazziamoli.
Ma sì, ma perché?
Li ammazzano.
Io penso
gli
che
comprano una stufetta per Natale, perché era sotto le feste di Natale. Compriamo la stufetta. Oh, grazie, quanto siete cari, cari. Oh, che gentili. L'avevano manomessa, esplode tutto. Problema risolto.
Bene, abbiamo anche dato un consiglio per un film di Natale da vedere sotto le feste,
sì,
visto che ci siamo.
O un consiglio chi ha dei nonni fastidiosi. No, scherzo.
No.
Scherzo, scherzo. Scherzo, però è inverno, le stufette si usano.
Ci dissociamo, nonni.
Esatto. Poi un altro personaggio è nel film Tutti i soldi del mondo con il nonno, ovvero John Paul Getty.
Mi ricordo un po' impreparato.
Qui della famiglia Getty.
Sì.
Che viene il figlio, non mi ricordo come si chiama onestamente, oddio, il nipote, vabbè, John Paul Getty, scusatemi se non mi ricordo il nome, viene rapito, perché questo all'epoca è una storia vera poi, all'epoca era l'uomo più ricco del mondo.
Oh.
Quindi viene rapito il nipote perché dice facciamo riscatto, poi viene rapito qui in Italia, grande figura, ci facciamo.
Ecco,
ecco. E il nonno quando viene a sapere del rapimento, i giornalisti gli fanno: quando, cioè, intende dare i soldi per il riscatto? Assolutamente no.
Ovviamente no.
Ovviamente no, cioè con tutti i soldi che aveva, gli chiesero tipo un miliardo, non ricordo, erano i nostri equivalenti 10 euro, diciamo
ma
così.
Sì, ma
lui ha detto no. Perché se devo dare i soldi a lui ho altri 12 nipoti e poi mi rapiscono tutti gli altri 12 e posso dare i soldi a tutti. Che persona cara, gentile, veramente altruista. E poi la cosa brutta è una storia vera, è andata veramente così. Quindi
beh, questo fa molto pensare, insomma, che
esatto, quindi mai fidarsi dei nonni ricchi.
L'avidità di certe persone lascia molto
sì,
a desiderare.
Parecchio, parecchio. E poi l'ultimo che voglio semplicemente nominare, perché se si è visto il film non c'è molto da dire, nel film di Paola Cortellesi C'è ancora domani, il marito, beh, interpretato da Valerio Mastandrea, se sì, non c'è così,
sì,
è una belva, una bestia. Vogliamo dirgli qualcosa? Sì, tante cose, però non possiamo.
Grazie, regia.
L'energia sta facendo il gesto del non si può.
Non si può dire, non si può dire.
Da, però quel film l'hanno visto tutti, è un... io amo quell'attore, ma in
anch'io,
quel film è stato così bravo che mi stava sul...
Scatole.
Sui maroni. Scatole non rendeva.
No, però confermo, perché è stato bravissimo nel suo ruolo, talmente tanto bravo che mi veniva voglia di rincorrerlo per le strade, sì, di Roma, quindi ecco.
Sì, veramente, so, veramente tanto. Comunque, tu invece la tua lista...
Io invece... Ammetto la sconfitta che forse questa volta sei stato molto più bravo tu a trovare personaggi cattivi.
Grazie, grazie.
Perché i miei a confronto, a confronto dei tuoi sono dei cucciolini, diciamo. Forse.
Yeah, vabbè, la cattiveria è anche soggettiva.
Allora, io parto subito con, cioè proprio parto a bomba con un'icona dei cattivi. Cioè tu quando pensi a un personaggio di videogiochi cattivo, pensi a lui.
Ok.
Dai, dillo, so che lo sai.
Browser di Super Mario.
No, mi sei cascato dove, proprio lo sapevo che
poi l'ho chiamato
saresti...
Browser, no?
Sì, browser, Google Chrome, il nemico principale numero uno.
Perdonatemi.
No, in realtà io se penso a un cattivo, ma un cattivo iconico, mi viene in mente Vass di Far Cry 3.
Ah,
Vass,
giusto,
che ha la cattiveria in corpo perché è un pazzo, ma è un pazzo. Ma è un pazzo e te lo fa capire che è un pazzo, cioè nel senso che a un certo punto del gioco ti recita un, cioè tu pensa, ti recita un verso di Einstein dove lui spiega che cos'è la pazzia. E lui è talmente bravo, l'attore che fa Vass, a metterci anche l'enfasi. Poi il doppiaggio di Vass in italiano lascia, cioè è meraviglioso, perché a quei tempi ancora il doppiaggio spingeva tantissimo. E è una scena che mi è rimasta impressa quando ho giocato a Far Cry 3, ma il personaggio in sé, proprio lui, è qualcosa di meraviglioso. Cioè Far Cry 3, se non fosse per Vass, secondo me sarebbe stato un gioco mediocre.
Beh, invece... diciamo che un po' tutti i Far Cry, una delle colonne portanti sono
i nemici. Questo è vero, perché
villain.
Però io ho scelto tra i vari Far Cry che sono usciti, Vass secondo me è quello più iconico. Addirittura per i videogiocatori è più iconico Vass rispetto a il villain principale di Far Cry 5, che
non mi viene il
che
nome,
che manco a me, perché appunto io non lo ricordo molto bene, nonostante l'abbia finito Far Cry 5 più di una
vuol
volta.
Vuol dire che non è rimasto impresso.
Non è rimasto impresso, anche se Padre Fate mi sembra che si chiamava, adesso non vorrei dire una cavolata, è un villain di tutto rispetto, Poi mi è rimasto più impresso Pagamin di Far Cry 4, per dirti, ecco, quindi ecco, non mi ha stupito, ecco. Ho detto ecco 4-5 volte, 1000 volte, ecco, appunto.
Ecco.
Però vado avanti, ecco. E ti dico,
ecco,
sì.
Ok, la smetto, scusate.
un altro cattivo che, allora, questo in realtà è un cattivo, secondo me, cattivo senza senso, cioè spiego meglio.
Ok.
Nella saga di Donkey Kong,
ok, ecco,
il cattivo principale è King K. Rool, un coccodrillo. E tu dirai,
sì, giusto,
ci sta, cioè nel senso ambientato nella giungla, nella foresta, ci sta che il coccodrillo abbia un ruolo come cattivo, ma
sì. Ma perché?
Perché, cioè, è un coccodrillo che ruba le banane a Donkey Kong, e quindi giustamente Donkey Kong è triste e vuole vendetta. Io capisco fare una trama semplice, ma cosa se ne fa un coccodrillo di banane? Cioè, tu prova ad andare a uno zoo e lanciare a un coccodrillo una banana e lui ti farà tipo, ah, davvero? Cioè, non ne trovo il senso, anche perché non hai pollici per aprire le banane, quindi non capisco.
In realtà è semplicemente perché gli sta sui maroni Donkey Kong, gli vuole fare un dispetto, gli rubo le banane, che ce ne fai? Voglio fare un dispetto.
Io invece sono stato molto sorpreso anche qui con un altro cattivo che ho messo in lista, ovvero Cortex della saga di Crash Bandicoot.
Bellissimo.
Allora, Cortex in sé per sé è un essere che
per chi non se lo ricordasse è quel personaggio dalla testa gialla gigantesca, sì, con una N,
Neocortex.
Neocortex.
In realtà Cortex in realtà è un cattivo che fa molta pena, perché veramente, cioè, lui nel primo Crash Bandicoot devi farti due isole, devi andare in paradiso, poi dopo soprattutto devi andare su una montagna leggermente ripida perché lui voleva costruirsi il castello sopra il mondo, cioè proprio l'originalità qui è casca sopra. Ma
la megalomania,
esatto,
è cosa degli antagonisti.
Ma poi soprattutto, cioè, la cosa brutta è che Cortex, la colpa se Crash è così scemo è colpa sua perché l'ha creato lui, non gli ha dato un cervello a questo povero Bandicoot. Ma poi soprattutto nel secondo capitolo della saga Cortex lo sfrutta perché Crash, poveretto, è stupido e per prendere
abbiamo l'immagine
esatto,
qui,
povero Crash, cioè lo sfrutta per raccogliere le gemme che gli servono lui poi per il suo piano malefico. Cioè, quanto puoi essere cattivo per sfruttare una persona perché magari è delicata per i tuoi scopi malvagi? Questo secondo me va oltre il concetto di cattiveria.
Guarda, mi hai fatto venire in mente un altro cattivo, anzi cattiva, di film Disney, Yzma.
Esatto.
Con Kronk, in questo caso lo usa come spalla, possiamo definirlo
braccio
Kronk,
destro.
Braccio destro. Però Yzma è così formidabile, io la adoro, fantastica, però il concetto è quello,
sì,
usare
è quello.
Qualcuno di un pochino più debole, magari anche ingenuo in quel caso di Kronk, per i suoi scopi malvagi.
E se invece io ti dicessi che un altro cattivo che ho messo in top è una bambina di 7 anni, come la penseresti?
Annabelle.
No. In Fallout 3,
perché Annabelle ne aveva 6.
In Fallout 3 ci sarà un personaggio che molti giocatori se la ricordano, che sai come si chiama? Si chiama Betty di Tranquility Lane. In Fallout 3 ci sarà un pezzo dove troveremo un esperimento dove, chiusi dentro delle capsule, potremo vivere una simulazione in una città pacifica, ma poi ci sarà Betty, che è una specie di errore nel sistema, che lei ci dirà: per uscire da qui dovrai fare tutto quello che ti dico. E con tutto quello che ci dice saranno compiti semplici come manomettere un maggiordomo robot per uccidere il proprio padrone, sabotare il forno di una signora e fargli esplodere casa, far piangere un bambino che vendeva limonata solamente per chi stava antipatico, cioè insomma cose orribili.
Era il rivale di vendita limonata.
Cose orribili che tu, cioè, le fai perché vuoi uscire da questa sezione di gioco, perché vuoi tornare a Washington piena di mostri radioattivi e bombe.
Però ti senti orribile.
Però ti senti orribile, cioè, come a dire, quasi che preferisco non farlo.
In effetti, nei videogiochi, quando ci sono questi casi che ti costringono a fare determinate cose, non ci si sente un po' cattivi a fare,
molto,
a fare
molto,
questo?
Ma mai cattivi quanto la possibilità che ti mette Mass Effect di scegliere il tuo destino, che poi in realtà questa scelta nei videogiochi di essere cattivo o buono in realtà lascia un po' a desiderare, perché nella maggior parte dei casi se tu scegli la via cattiva te la prendi sempre in quel posto.
Sì.
Però Mass Effect lo fa in maniera diversa, perché il generale Shepard, che siamo noi, quindi protagonista principale, se decideremo di diventare la peggio feccia sull'universo, non sarà cattivo in sé, ma sarà proprio crudele. Cioè fa delle uscite un po' da scaldabagno, diciamo, perché...
Aspetta, uscite da scaldabagno come sarebbero?
Nel senso che sono delle uscite molto cattive, nel senso che proprio, cioè, ti prendono in giro, diciamo,
okay,
fa conto.
Okay, ok.
Ma lo fa su le debolezze della persona. Cioè, tipo, una persona... Cioè, c'è un alieno a un certo punto che lui c'ha dei problemi perché non riesce a camminare bene. Lo prende in giro perché, appunto, non riesce a camminare bene.
Ah, discriminazione.
E poi dopo gli dà una botta con la pistola e lo butta a terra.
Discriminazione. Non va bene. Com'è che si chiama?
Generale Shepard.
Okay. Se fosse nella realtà nel 2024 bombardato di insulti
distrutto.
Sui social, deve chiedere scusa, un finto messaggio di scuse. Vabbè, questo è un altro discorso.
E concludo con il mio easter egg e ti dico: questa non te l'aspetti, però.
Ok.
In The Witcher 3,
sì,
succede una cosa particolare. I videogiocatori si rendono conto che c'è un bug a inizio gioco per farmare un sacco di esperienza e soldi.
Okay.
Ovvero andare in un recinto dove ci sono delle mucche, ucciderle, prendere la loro pelle e rivenderla ai commercianti. Però siccome siamo all'inizio del gioco, questa cosa si può ripetere. Cioè c'è un bug del gioco che fa respawnare le mucche in continuazione. I sviluppatori si sono resi conto che ne abusavano troppo e quindi il gioco si finiva subito. Allora cosa hanno fatto? Hanno messo un boss impossibile da sconfiggere, che se ti beccano a fare questa cosa appare questo boss che si chiama Bovine Defensor Boss, cioè quindi difensore dei bovini.
Il che, boss, esatto, il protettore dei bovini.
Che praticamente se ti scopre a fare questa magagna sarà indistruttibile da sconfiggere, quindi praticamente tu morirai in continuazione se proverai a fare lo spilorcio.
Questo è imbrogliare, è giusto, non si deve imbrogliare.
Che poi alla fine questo cosa fa capire? Che poi noi diciamo tanto che i cattivi personaggi... Però in realtà anche siamo un po' noi i cattivi.
Sì, sì. Ci sono tanti casi in cui sia i protagonisti dei film o i protagonisti dei videogiochi sono effettivamente i veri cattivi, molti no, però in alcuni casi,
alcuni casi.
Sì. Mentre nel mio easter egg sono andato sul cattivo perché compare nel film Shazam,
okay,
una presenza.
Sì.
Diciamo così, ovvero, questa, leggo testuali parole per far capire la scena. Quando il giovane Billy Batson si mette nei guai con la legge dopo aver rapinato un banco dei pegni e i poliziotti entrano nell'edificio, compare la bambola di Annabelle.
Sì, è vero.
La bambola di Annabelle, che può essere vista nell'angolo in basso a sinistra. Questo perché il regista David Sandberg aveva già diretto il secondo film di Annabelle. L'ho messa semplicemente perché Annabelle non si può dire che sia un angioletto.
No, più che altro per far ricordare che anche i supereroi possono essere perseguitati da entità paranormali.
Assolutamente. Vabbè, Annabelle non è forse il soggetto che preferisce, come si dice, no, pedinare, non mi viene il termine.
Seguire,
bravi. Era così semplice, vabbè.
Bene ragazzi, concludiamo qui la quarta puntata di Pixel e Popcorn, spero che vi sia piaciuta. Vi ricordiamo di seguirci sui nostri social, Instagram, YouTube, e noi ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao! Ciao.